Nel discorso dei comandamenti, oggi tocca al comandamento numero 6, non uccidere. E devo ammettere che questo è il comandamento più difficile sul quale predicare oggi, ma proprio tanto difficile. E infatti ho modificato quello che sto per dirvi sempre, in continuazione. È perché per vari motivi si devono toccare argomenti che oggi, nel 2016, specie qua in Europa, sono molto delicati. Parlare di questo comandamento in maniera non superficiale e cercando di capire il pensiero di Dio vuol dire andare contro ogni aspetto quasi centrale della cultura europea, postmoderna, postcristiana, post quello che volete. Ma è questo, secondo me, che deve affascinarci della Bibbia. Il pensiero di Dio è veramente sempre attuale e si applica in ogni aspetto della vita, in ogni contesto sociale, culturale e storico. Non serviamo un Dio scaduto, datato, ma sempre attuale. E sono convinto che l'appello che Paolo fa ai Romani 12 sia sempre attuale. Paolo dice: non pensate, parafrasando, non pensate, non giudicate, non valutate il mondo, la vita, la morte, la società con gli strumenti che la cultura vi offre, ma siate sempre attenti, rubando un termine che usa Tim Keller, a pensare cristianamente. Ed è questo che sto umilmente cercando di fare con voi. Credo che noi che abbiamo l'onere di essere da questa parte del pulpito abbiamo anche il dovere di interagire con la cultura in cui viviamo, evidenziando i punti di rottura che sono sempre di più purtroppo col pensiero di Dio, e fornire tracce che ci permettano di rimettere a posto il nostro modo di pensare con quello che Dio dice. E questo non è per giudicare, perché come può chi non conosce Dio pensare come Dio o avere dei pensieri che siano affini a quelli di Dio? Specialmente in una cultura come la nostra, dove Dio, nel migliore delle ipotesi, è relegato a qualcosa di assolutamente privato. Piuttosto siamo noi, che per grazia di Dio lo conosciamo, che dobbiamo fare attenzione a rimanere ancorati al suo pensiero, convinti che questo sia sempre comunque il meglio, e quindi viverlo e proclamarlo. Ed è quello che insieme cercheremo di fare. Allora, non uccidere, va bene, ma chi e perché? E non sono, secondo me, due domande inutili, perché il problema è questo: chi non deve uccidere, perché? E quanto vale una vita umana, e perché? E se ci pensiamo un attimo, già il fatto che questo sia il sesto comandamento, e non il primo, il sesto su 10, quindi nella seconda metà, nella parte bassa della classifica, indica qualcosa di strano secondo la nostra mentalità. Ci sono ben 5 cose più importanti della vita umana, secondo Dio, tra cui il riposo al sabato, l'onorare i genitori, eccetera, eccetera. Quindi è strano. Però se ragioniamo un attimo sull'ultimo secolo almeno, si vede come il concetto di vita umana e del suo valore è cambiato parecchio. Non è una cosa condivisa. Non penso che ci siano 3 persone al mondo che la pensano allo stesso modo. Diciamo non 3, ma un po' di più. E tralasciando il crimine, cioè lasciando perdere proprio le questioni criminali, quelli che se ne fregano tutti di tutti, l'unico scopo è il loro benessere, il loro star bene, il loro utile, ci sono persone che invece hanno cercato di dare un senso a una risposta che abbia un suo significato. E vediamo che, insomma, nella storia, secondo alcuni, la vita umana è secondaria all'ideologia. E per secoli, per anni, sono ammazzate persone in nome di un'ideologia, perché si pensava che l'ideologia era una cosa migliore. Altri considerano la vita talmente sacra che va portata avanti sempre e comunque, anche se ciò che tiene vita una persona sono solo delle macchine. E se vi ricordate il caso Englaro, è un esempio di tutti. Altri invece dicono che più importante della vita è l'autodeterminazione degli esseri umani, per cui si arriva ai suicidi assistiti in ospedale, come in Belgio o in Svizzera. Per altri invece, con conseguenze diverse, la vita è vita, non importa se è animale o umano. Quindi questo porta a due estremi. Il primo è che dice: visto che non c'è differenza tra uomo e animale, valgono per gli esseri umani le leggi che valgono per gli animali. Vince il più forte. Quindi, come l'animale lascia indietro il più debole, così l'essere umano deve lasciare indietro il più debole. Hitler, tutti, insomma, l'eugenetica, tutte quante queste cose qua. Sono questa mentalità. Se siamo frutto del caso, se Darwin ha ragione, se vince il più forte, che vinca il più forte. Logico. Uno più uno fa due. Altri invece dicono che, essendo la vita animale preziosa quasi quanto quella umana, se non di più, arrivare a uccidere un animale anche per mangiare è una tragedia. Siamo arrivati al punto che ci sono programmi di adozioni per le caprette a distanza. Si possono adottare le caprette a distanza. Al punto che in una puntata di Mattino 5, che non ho visto, ma di cui ho saputo sui social, c'è chi paura, che diciamo non è che proprio sia il massimo dell'esempio di seguire, ma è un certo Vassallo, famoso estremista italiano, litigavano se è più importante la sofferenza di un bambino o di una capretta. Capite? Qui non si parla di scelte alimentari, ognuno mangia quello che vuole. Si parla del valore che ha una vita umana. E non so voi, se mi devo basare su questo velocissimo escursus che ho fatto sul pensiero umano per capire quanto vale una vita umana, non ci capisco niente. Perché se togliamo Dio dalla questione, se rimaniamo solo noi uomini, anche con la buona volontà, con tutti i nostri sforzi a capire quanto vale la vita di Dio, tutti hanno ragione e quindi nessuno. E quindi direi che non sia più che mai necessario capire cosa dice Dio veramente. E i commentatori sono tutti quanti d'accordo nel dire che se la moto non passa è meglio. I commentatori sono d'accordo a dire che il termine qua tradotto con uccidere in realtà sarebbe più corretto tradurlo con omicidio. In ebraico sono tre termini che dicono uccidere, e quello che viene usato qua intende un omicidio premeditato, volontario, di una persona che non ha fatto niente, un omicidio illegale. Quindi, in teoria sarebbe non commettere omicidio. Infatti la Bibbia fa la distinzione tra omicidio volontario e premeditato, omicidio colposo e omicidio preterintenzionale. Non usa questi termini, ma la legge del Pentateuco è chiara. Alzo il braccio, mi cade l'ascia, ammazzo qualcuno, non l'ho fatto apposta, e quindi c'è una città di rifugio, questo è un altro discorso. Comunque, la Bibbia fa chiaramente distinzioni sui vari tipi di omicidio e usa termini diversi. Questo ci servirà più avanti. Paolo, all'inizio delle lettere dei Romani, cosa fa? Descrive la situazione devastante della razza umana, della creatura ribelle, e fa un elenco abbastanza realistico di quello che fa l'uomo senza Dio. E poi per riassumere, per dire in qualche modo la motivazione di quello che succede, dice in Romani 1,25: essi, gli uomini, hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Questo è importante. Paolo dice: tutto questo pasticcio, questo macello che c'è nell'umanità è perché gli uomini hanno adorato e servito la creatura e non il creatore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli esseri umani, questo è importante anche quando parliamo con gli altri, tutti gli esseri umani sono religiosi, atei compresi. Ognuno adora e serve qualcosa. O è il creatore, cosa possibile solo tramite il sacrificio di Cristo e per grazia, o è la creatura, che sia un altro essere umano, un demone, un'ideologia, quello che volete, il successo, il denaro. O adoriamo il creatore o adoriamo la creatura. Questo è il modo di leggere l'umanità. Quindi, ricordando questo, sapendo che l'uomo senza Dio serve ad ora la creatura e non il creatore, andiamo alla Bibbia e partiamo dalla creazione. Partire dalla creazione è fondamentale, perché si parte dall'inizio. Ovviamente vuol dire credere che Dio sia il creatore, e chi non crede che Dio sia il creatore, gli dico: almeno ascoltate cosa pensa Dio, poi valutate. Quindi Dio creò tutto, prima la terra, poi gli animali ed infine l'uomo. Genesi 1,26: creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e abbia dominio sul creato. Genesi 2,7 ci rivela un altro aspetto che completa l'opera. Dio forma l'uomo con le sue mani, chiaramente figurativo, e soprattutto lo fa diventare un'anima vivente. Questo ci dice una cosa importante, che l'essere umano non è una creatura come tutte le altre. Noi non siamo in cima alla catena alimentare. L'uomo non è il massimo risultato dell'evoluzione. L'uomo è l'apice della creazione di Dio. Noi siamo l'apice della creazione di Dio. Non c'è altra creatura, animale o spirito, o vegetale, quello che volete, che porti in sé l'immagine di Dio. Non ci viene detto molto sulla creazione degli angeli, degli spiriti, ma è chiaro che l'uomo ha un posto superiore. E notiamo la storia della creazione. Dio crea l'uomo per ultimo, gli dice: guarda cosa ho fatto, ora è tuo, vai avanti, collaboriamo, lavora quello che io ho fatto. Quando Dio manda Adamo e dice: vada Adamo, gli dai i nomi agli animali, non è semplicemente per trovargli compagnia, è un'altra cosa. Ok, io ho fatto gli animali, ora tocca a te. Cioè, ragazzi, è una cosa grandiosa. Noi siamo chiamati a essere collaboratori di Dio. Dio aveva un piano magnifico per noi. Dio passeggiava con l'uomo. Dio doveva lavorare, l'uomo doveva lavorare per la creazione di Dio. E questo è fantastico. Se pensiamo a quello che Dio voleva fare di noi, è fantastico. E il messaggio di Dio nella Bibbia è sia una brutta notizia che una notizia fantastica. La notizia è brutta, pessima, perché siamo sotto giudizio di Dio. Ma perché? Perché Dio aveva per noi un piano magnifico e noi l'abbiamo devastato. Ma la notizia diventa stupenda perché Dio si muove per rimettere a posto le cose, per rimetterci di nuovo in grado di vivere questa immagine con Dio. E non solo, quando ci convertiamo, Dio viene a vivere con noi, in noi con lo Spirito Santo. Capite quanto è grande il messaggio di Dio? Per Dio è importante che noi torniamo a vivere questa immagine che Lui ha messo in noi. Sulla croce Cristo ha reso possibile a noi uomini, e solo a noi, non agli angeli, non agli animali, di tornare in relazione con il Creatore. Vogliamo raggiungere il massimo della vita? Torniamo in relazione con il Creatore. Perché Gesù dice, perché quando Gesù dice io sono qua per darvi la vita abbondante, cos'è questa vita abbondante? È tornare a vivere l'immagine che Dio ha messo in noi, tornare in contatto col Creatore di cui noi siamo immagine. Quindi l'essere umano è la creatura più importante perché Dio ci ha fatto a sua immagine. È qui che parte il ragionamento di non commettere omicidio. È qui il valore della vita umana. E questo mi permette di commentare una frase di un certo Johnny Depp, non so se lo conoscete, no? No, perché siamo arrivati a questo punto qua, che citiamo gli attori come motivo di ispirazione, però poi dovremmo citare i calciatori, e questa è veramente una cosa... Traducendo in italiano quello che dicono, poi... Comunque, torniamo a noi. Johnny Depp, almeno così si dice, che ha detto questo: io non mi sento superiore a nessuno, e fin qui. Neanche agli animali, e quindi non li mangio. No, carissimo, no. Va bene non mangiare carne, per carità, fa anche bene non mangiare carne. Ma non è questo il motivo. Dio non la pensa così. Io non valgo più di nessun essere umano perché siamo tutti a immagine di Dio, ma valgo più degli animali perché loro non lo sono. Capite la differenza? Dio ha messo l'uomo come custode e amministratore del creato, e stiamo facendo un disastro, vero? Vero. Stiamo devastando il mondo, stiamo estinguendo animali, questa è una tragedia, vero, ma dare alla vita di un animale lo stesso valore della vita umana e adorare la creatura invece del creatore, uno degli aspetti. Se tolgo Dio, però, è vero, se tolgo Dio, se tolgo il fatto che io sono immagine di Dio, allora sì che un uomo vale quanto un animale, sì, perché questo è così che ci deve fare differenza. Dov'è la differenza? Sta nel fatto che noi siamo immagine di Dio. Se tolgo Dio, tolgo tutto. Ma ricordiamoci che Cristo è morto per gli esseri umani, non per gli animali. E questo ci deve aiutare a capire cosa è più importante per Dio e per noi. E ripeto, va benissimo amare gli animali, ci mancherebbe. Ma dobbiamo amare molto di più gli esseri umani, tutti. E poi vediamo alcuni esempi. E parlo per me qua. Arriviamo al peccato, a Genesi 3. Notiamo che Satana tenta l'uomo, perché l'uomo è l'unica creatura immagine di Dio. L'uomo è l'unico che può scegliere. E cosa fa Dio? Guarda, ben sapendo che l'uomo mangiando quel frutto sarebbe morto, lascia stare. Perché? Perché questo mi insegna che sì che la vita di un essere umano è importante, ma c'è qualcosa di più importante. Per Dio è più importante che l'uomo potesse scegliere se ubbidire o meno. E cosa fa poi quando l'uomo mangia il frutto della conoscenza del bene e del male? Lo manda via da Eden e mette un angelo di guardia perché non mangi il frutto dell'albero della vita, perché solo così l'uomo poteva morire. Dio vuole che l'uomo muoia, capite? Perché solo morendo possiamo essere salvati. Quindi per Dio c'è qualcosa di più importante della vita umana, è il nostro rapporto con Lui. Quindi già il divieto della caccia, la cacciata all'Eden, è un segno dell'amore di Dio per noi. E poi se passiamo a Genesi 5, è interessante, è una cantilena, ci dice: ci fu Tizio che visse tanti anni e poi morì, quest'altro visse molti anni, compreso Matusalemme, fino a 1000, e poi morì. L'unico che non muore è Enoch. Quindi vediamo come proprio questa devastante realtà di una morte che non era prevista, che entra nella vita del creato e continua a devastare le cose. Poi ancora peggio, Genesi 6:3, Dio dice: basta, non ce la faccio più, m'avete rotto. 120 anni e basta. Dio mette un limite alla vita dell'uomo. Infatti da lì in poi la durata della vita degli uomini crolla decisamente. Perché non viviamo più 1000 anni? Perché Dio ha messo un termine alla vita dell'uomo. Dio è Dio, Dio è il creatore, noi la creatura. La creatura preferita, sì, ma pur sempre una creatura. E ci dà fastidio pensare a questo. Al fatto che Dio ha messo un limite al numero di anni che possiamo vivere. Ma ricordiamoci chi è il creatore e chi è la creatura. E poi arriviamo al diluvio. Se crediamo quello che dice la Bibbia, e dovremmo, Dio stermina praticamente ogni forma di vita sul pianeta, tranne un numero talmente esiguo ad essere statisticamente irrilevante. 8 uomini su quelli che più o meno avessero 1 miliardo di persone, e tutte le bestie tranne quelle che erano nell'arca. E muoiono annegati, che non mi dicono che è una gran bella morte essere morire annegati, ma riflettiamo, quello che aspettava dopo era ancora peggio. Questo mi dice che Dio, il creatore di ogni cosa, il creatore della vita stessa, dà più importanza al suo giudizio, alla sua santità, che alla vita umana. E questo non ci piace, perché Dio dovrebbe essere buono. E fra le varie cose ci dice una cosa il diluvio. E il diluvio è la risposta dura, per quanto semplice, la domanda: ma se Dio esiste, perché non mette fine ai problemi del mondo? Perché l'ha già fatto. Genesi 8:21: l'uomo è cattivo e rimane tale, non manderò più nessun diluvio. L'uomo, l'unico modo che Dio ha per eliminare i problemi del mondo è eliminare la razza umana. Semplice. Quindi anche buon Casaleggio, che nella sua follia diceva che sperava una guerra nucleare che distruggesse i 3/4 della popolazione umana, così poi si diventava tutti quanti più buoni. No, no. Tanti o pochi siamo cattivi. Questo non ci insegna il diluvio. Dopo il diluvio che succede? Dopo il diluvio dice Noè, esce dall'arca, e Dio dice a Noè: ecco qua la creazione, quindi a Noè e anche a noi, che in qualche modo il diluvio è ricominciare da capo, dopo Adamo ed Eva, dice: tutto quello che c'è, che ha vita, animali e ortaggi, mangiatevelo pure. Quindi, riprendendo anche Romani 14, chi mangia carne non commette peccato, chi non la mangia non commette peccato, chi giudica gli altri in base a quello che mangia commette peccato. Poi lo sfotò ci può anche stare, per carità. Una cosa è giudicare, una cosa è la buonaria presa in giro. E sempre in Genesi 9, Dio dice una cosa: chi uccide un uomo commette un reato gravissimo, perché l'uomo è immagine di Dio. E lì il punto del perché non uccidere. E dice: chiederò conto di ogni vita, sia agli uomini che agli animali. La vita dell'uomo è più preziosa di quella degli animali, secondo Dio. Quindi vediamo ancora una volta che la vita dell'uomo, forte o debole, vale, perché siamo tutti immagini di Dio. Poi Dio non pago, ci racconta le 10 plaghe d'Egitto. Anche le 10 plaghe d'Egitto sono una bella storia di come Dio interagisce con la vita umana e animale. Che bisogno aveva Dio di mandare 10 piaghe? Non pensiamo che quello fosse l'unico modo che Dio per liberare il suo popolo. No, gli avevamo infiniti, Dio è Dio. Ma ha deciso di usare un modo così cruento, perché? Perché c'è un solo vero Dio e lui voleva dimostrarlo. All'epoca il faraone non era solo l'uomo più potente della terra, insomma, di quel pezzetto che conoscevano, ma era considerato un Dio. E siccome gli egiziani erano forti, tutti credevano che gli egiziani fossero più forti. Gli ebrei erano schiavi, il loro Dio è debole. Quindi Dio, per dimostrare che lui è più forte, non si è fatto scrupoli di eliminare i bestiami, i primogeniti, gli eserciti di Faraone, eccetera, eccetera. Perché? Esodo 10:3. Dio voleva che il Faraone si umiliasse. Questo ci dice che per Dio ci sono valori molto più importanti della vita degli uomini e degli animali. E questo a noi non piace, specialmente noi europei, così concentrati su noi stessi. Non avrai altri dei fuori di me, non avrai l'immagine, non usare il mio nome in vano. Non sono pretese di un Dio arrogante, sono comandamenti di un Dio santo che ci aiutano a vivere la sua immagine. Ecco perché ripeto che a noi europei questa cosa non piace. Il resto del mondo è più facile, Asia, Africa, queste cose qua di un Dio così potente, eccetera, molto più volentieri. E non pensiamo che noi siamo più evoluti di loro. anche che loro sono di più, e se la maggioranza vince, ha vinto loro. Ecco che ci torna utile, ripeto, quel discorso linguistico che facevo all'inizio. Questo comandamento non dice non uccidere, dice non commettere omicidio, perché già solo il Pentateuco è pieno di storie in cui Dio comanda, oppure lui stesso interviene per uccidere. La pena capitale era prevista varie volte, il termine usato qua per uccidere è diverso da quello usato nel comandamento, capite? Dio usa termini diversi. Lavorare al sabato, la bestemmia, l'adulterio, un figlio ribelle potevano essere puniti con la morte, quindi falso umano era estinto se i figli ribelli si punivano così. Comunque, perché questo? Perché Dio stesso dice ci sono cose più importanti della vita che io ho creato. In certi casi la vita, la pena di morte non era richiesta, era prevista. Solo in un caso la pena di morte era obbligatoria, omicidio. Qui non mi sto esprimendo né a favore né contro la pena capitale, sto riportando quello che dice la Bibbia e non lo farò, non mi esprimerò a questo. Sempre nella legge di Mosè leggiamo che per pagare il peccato dell'uomo doveva essere sacrificato un animale chiaramente innocente, che cosa può la povera bestia per le colpe nostre. Chiaramente questo è un simbolo di Cristo, ma questo mi insegna che il Dio che nel quarto comandamento si è preoccupato di dire fate riposare le bestie, dice non mi importa, è più importante che voi capiate quanto è grave il vostro peccato, più importante il vostro rapporto con me che la vita di un animale. E all'epoca non è che uccidessero con mezzi tanto gentili come i nostri. Ancora vediamo che per Dio c'è un abisso tra la parola di una vita di un uomo e di un animale, e ancora di più c'è un abisso tra la parola della vita dell'uomo e la sua santità e il suo rapporto con Dio. E poi arriviamo al diritto per eccellenza, l'ingiustizia più incomprensibile. Dio, la Trinità, che si organizza per orchestrare l'omicidio di Dio Figlio. Non fu un caso che Gesù fosse ucciso, lo sappiamo. Il Dio che ha detto non uccidere, non commettere omicidio, non uccidere un innocente, organizza la morte dell'unico vero innocente sulla faccia della terra. Perché? Perché l'ha fatto? Perché noi siamo più importanti della vita di suo figlio. Perché la giustizia di Dio e il suo amore potevano essere solo soddisfatti in questo modo. Qui impariamo che preparare una via per la nostra salvezza, pagare per il nostro peccato, soddisfare la giustizia divina, onorare la santità di Dio, erano più importanti della vita di Cristo. E non dimentichiamoci poi di Anania e Saffira, Atti 5. In quel momento che Dio uccide, perché mentivano. In quel momento far capire che con Dio non si scherza era molto più importante della vita di due esseri umani. Questo è Dio. Non ci piace? Facciamoci una ragione. Dio è il creatore, noi la creatura. Dio è santo, perfetto e giusto. Se qualcosa nel suo modo di agire non piace il mio modo di pensare, forse devo cambiare il modo di pensare. Non cambierà Dio il suo modo di agire. Un altro passo dei tanti che si possono trovare sull'argomento, e poi l'escursus biblico è finito, ricordiamoci dell'uomo posseduto da legione, Marco 5 e Luca 8. Gesù lo libera, lo salva, il fatto che lo abbia salvato è dimostrato da tua testimonianza. Posso seguirti? Cosa fa poi Dio, Gesù? Scusate, lascia che questi spiriti vadano negli animali, nei maiali, questi maiali, circa 2000, schiattano, annegano. Perché Gesù fa questa cosa qua? Perché Gesù voleva dimostrare che Satana ha sempre e comunque come scopo la distruzione, il dolore e il male. E quindi non si fa problemi di far fuori 2000 maiali, non c'entra niente il fatto che fossero impuri o no, quello non è questione. Doveva dimostrare il fatto che Satana ci vuole il nostro male. Inoltre questi 2000 maiali erano un sacco di soldi. Cosa dice Gesù? Che la sanità mentale di quest'uomo, la sua salute fisica, mentale e spirituale non valgono più di qualsiasi altra cosa. Non c'è valore, ricchezza sull'intero pianeta che valga la salvezza di una persona. Questo è quello che ci sto dicendo qua. Torniamo quindi alla domanda iniziale. Quanto vale una vita umana e perché? La risposta è tantissimo. Perché? Perché l'uomo è stato creato, immagine di Dio. Quanto è grave uccidere un uomo? Tantissimo. Perché? Perché l'uomo è stato creato a immagine di Dio. Quanto vale l'essere umano? Tantissimo. Perché? Perché Cristo è morto per l'essere umano. La vita umana vale tantissimo, ma non è il valore supremo. Il valore supremo è la gloria di Dio. Dio è maggiormente glorificato quando? Quando l'uomo, creato a sua immagine, caduto, torna a lui tramite il sacrificio di Cristo e vive una vita alla gloria di Dio. Questo glorifica Dio. Ma Dio è anche glorificato quando il suo giudizio sulla terra e per l'eternità viene manifestato. Mi spiego meglio, almeno ci provo. La gloria di Dio e la sua santità sono i valori fondamentali. Dio non può ricevere gloria quando la sua santità è negata. Per questo motivo Cristo ha pagato. Il peccato viene comunque pagato o da Cristo o da noi. O lo paga Dio sulla croce o lo paga l'uomo per l'eternità. E in questo vediamo la grandezza dell'amore di Dio per noi. Avendo ora chiaro, più o meno, spero, il valore che per Dio ha la vita umana, cosa vuol dire per noi questo comandamento? Ho fatto questo discorsone, lungo, ma cosa vuol dire per noi chiaramente? Beh, la prima cosa è che non dobbiamo uccidere, e fin qua, forse chiaro. Neanche chi non è ancora, non dobbiamo uccidere neanche chi non è ancora nato. E premesso, ci sono casi estremi in cui esce la vita della mamma, o situazioni molto complicate su cui probabilmente bisogna sempre pensare, non c'è però dubbio che nella stragrande maggioranza dei casi l'aborto è una chiara violazione di questo comandamento. Non nascondiamoci dietro un dito. Chiaramente non basta enunciare un principio e lavarsene le mani. Non è che se una gravidanza viene portata a termine, boh, tutto finisce fila liscio. È chiaro che ci andrebbero programmi di assistenza alla maternità, di adozione, insomma, cose che in altri paesi funzionano, qua da noi un po' meno. Non basta dire no all'aborto e evitare la contraccezione, ha molto senso. Però comunque è giusto ribadire il principio, che l'aborto è un omicidio. La cosa poi interessante è che qui in Italia una persona può decidere della vita di un altro con l'aborto, ma non di se stesso. Il famoso testamento biologico non esiste in Italia, è vietato. Vabbè, dipende, i comuni che fanno quello che vogliono. Il caso emblematico è quello di Eluana Englaro. Cioè, in qualche modo io non posso dire non mi attaccate alle macchine. E noi perché abbiamo paura della morte in qualche modo, no? E quindi cari vengono le persone attaccate alle macchine per secoli, tanto ormai la macchina che andiamo avanti, senza che ci sia più il cervello che funziona. Questo non è vivere. Io sono convinto che una persona abbia il diritto di rifiutare cure invasive come la chemio anche. Perché devi per forza vivere? La vita non è valore assoluto. E uno può anche dire, io l'ho detto più volte, non mi attaccate alle macchine, tanto so dove vado. Qual è il problema? Questo comandamento tocca anche argomenti più complicati, più delicati, come il suicidio. Ora, non c'è unità di pensiero fra i teologi su questo argomento. Ci sono tutti i teologi che chiamano Dio, che vogliono capire qualcosa, e con argomenti non hanno trovato ancora l'accordo, ma è evidente, sono cose così complicate. Però una cosa è chiara, quando un credente commette un atto così estremo, l'unica cosa che sicuramente non dobbiamo fare è giudicare. E non pretendere che questo atto così estremo ci dia il diritto di giudicare la vita e il rapporto con Dio di questa persona. E non parlo per fantasia, ma parlo per esperienza. Io no. Poi c'è il discorso sulla legittima difesa. Secondo alcuni, ultimamente, negli ultimi anni, c'è il problema, fino a poco tempo fa era una cosa abbastanza scontata. Abbiamo il dovere di difendere noi stessi e chi ci è vicino, però questi sono i dettagli. Ma passi a questo, è un caso limite, molto limite. Vediamo cosa dice veramente per noi oggi questa cosa qua. E Gesù, nel suo commentario ai Salmi, commentario ai comandamenti, che il sermone sul monte, dice, in Matteo 5:21, lo spiega molto bene. Per cosa dice Gesù? Gesù, in qualche modo, anche lui, cosa fa? Interagisce con la cultura del tempo. All'epoca, i giudei pensavano, fino a che qualcuno non lo ammazzo, va tutto bene. Non commetto omicidio, quindi sono a posto. No! Gesù dice, parafrasando, l'atto di omicidio è la conseguenza dell'odio. Non tutti hanno il coraggio di uccidere, o la follia di uccidere, ma tutti odiamo. Cioè no, tutti odiano, Gesù no. Tutti feriscono gli altri in vario modo. E Calvino spende parecchie parole commentando questo passo. Il concetto è semplice. Semplice è un'altra cosa. Gesù mette sullo stesso piano odio e omicidio. Dio non vuole che facciamo spazio all'odio, al disprezzo per l'altro. È ovvio che a livello di conseguenze sociali odio e omicidio sono molto diverse. Io preferisco essere odiato che ucciso, sinceramente. Penso anche voi. Ma Dio dice, non vi limitate all'apparenza. Dio guarda dentro di noi e noi dobbiamo fare lo stesso. L'omicidio comincia nel nostro cuore, nella nostra mente. Spesso si ferma lì. Ma Gesù dice che non è questo il motivo per sentirci a posto. Non uccidere una persona, ma gioire quando soffre, non è che poi faccia tanta differenza. È che lo Spirito ci illumini per farci vedere quelle persone verso le quali nutriamo sentimenti sbagliati e che forse non vorremmo neanche vedere in questa chiesa. Ripeto, parlo per me, non per voi. Prima Giovanni 3,15. Chi odia suo fratello è omicidio. E la parola di Dio è molto chiara. L'altro è una creatura di Dio a sua immagine, che porta l'immagine di Dio. Prima ancora di rispettare la persona, devo rispettare il Dio che l'ha creato e che ha messo lui in sua immagine. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, e quindi perché ami Lui, e solo per questo motivo, è sufficiente per amare l'altro come te stesso. Non ami l'altro semplicemente perché è umano, ma perché porta l'immagine di Dio, del Dio che ami più di un'altra cosa. Quanto cambierebbero i nostri rapporti se nell'altro, salvato o meno, vedessimo l'immagine di Dio? La Bibbia non condanna l'ira, facciamo attenzione, ma se chi si fa dominare da essa, la serba dentro di sé, non perdona e odia. Non uccidere vuol dire perdono. Purtroppo sono casi limite in cui il perdono è... ci vuole un percorso lunghissimo, va bene, ma molto spesso non è così. Ricordiamoci 70 volte 7, dice Gesù. Giacomo 3,9. Come possiamo con la stessa lingua dare lode a Dio e maledire l'uomo fatto immagine di Dio? Non succede solo fisicamente, anzi, i più grandi danni si fanno con le parole. Facciamo attenzione al male che facciamo con le parole. Non importa chi sia l'altro, è comunque l'immagine di Dio. E questo è per me molto difficile da mettere in pratica, perché io trovo difficile non maledire chi fa del male, non a me, ma agli altri. Ma non siamo semplicemente chiamati a non commettere omicidio. Qua si tratta di qualcosa di attivo. Non è un non fare, ma un fate. E cosa dire, per esempio, di donazione di sangue, donazione di midollo osseo, donazione di organi? Credo che dobbiamo essere i primi a farlo. Perché? Perché salviamo delle vite, anonimamente, gente che non conosciamo, solo per dare gloria a Cristo. Poi sono casi di salute, tutto quanto, però questo è il principio. Dio è il creatore della vita, è il Dio della vita. Colui che per dare una vita eterna, abbiamo già visto, ha dato suo figlio per noi. E noi siamo chiamati, suoi figli, a essere suoi collaboratori, e dobbiamo quindi impegnarci sempre e comunque a favore della vita. Ci sono tanti modi per farlo, e il primo è non essere indifferenti. Ma non è solo vita, è anche dignità. Ha senso che uomini e donne, creati d'immagine di Dio, siano costretti a vivere e morire in solitudine? Povertà e abbandono? Siamo sicuri che ignorare questa realtà, anche vicino a noi, sia onorare il valore che Dio ha messo in un'altra persona? Ripeto, non dobbiamo onorare la persona, ma il Dio che ha creato la sua immagine. Un mio amico, responsabile di OM, c'è ancora, in Grecia, vicino a Macedonia, un campo profughi. Un profugo aveva la foto. Cioè aveva un cartellone, diceva più o meno qualcosa di simile in inglese. Vabbè, i diritti umani non ci interessano, non abbiamo diritti umani, ci bastano quelli che hanno i vostri animali. Capite? Ricordiamoci che ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte per la dignità degli esseri umani. Un esempio, anche se so che molti di noi qua sono un esempio da seguire in questo. C'è qualcuno, un vicino di casa, un conoscente, qualcuno che sappiamo che è solo, che sta andando in solitudine, e magari perché si è cercata, perché è una persona così antipatica che tutti quelli che erano vicini se ne sono andati. Quella persona sta andando in solitudine, dicevo. Da cosa capisco io, non uccidere vuol dire anche fare un passo verso questa persona, non importa come questo passo verrà preso. E lo dico a me. Quando passiamo per strada e vediamo, io sono ad Alessandria e in queste tante, quelle ragazze, o quei trans, a seconda di cosa, di dove passiamo, cosa facciamo? Facciamo un sorrisetto perché tanto un'occhiatina se la volentieri? Guardiamo con disprezzo o col cuore rotto? Perché quelle sono creature a immagine di Dio, clienti e prostitute. Perché quando passo in macchina e vedo un gattino schiacciato, mi dispiace. Anche un riccio, perché stanno estinguendo anche loro. Forse mi spiace un po' meno quando vedo una prostituta. E ripeto, non si tratta di onorare l'uomo, ma Dio che ha creato l'uomo. A casa nostra, il re ormai è Fulmine, il nostro amicino di 8 chili. A casa nostra sono due parole che si dicono: studia e Fulmine. E basta. Ma non è che c'è neanche il gatto di studiare. E devo fare uno sforzo io per ricordare a me stesso che, per quanto il mio amico sia simpatico e coccolone, ed è bellissimo anche, il peggiore degli esseri umani vale più di lui. Ed è faticoso. E sapete una cosa? No, sapete una cosa? È più facile avere a che fare con il mio gatto che con molte persone, me compreso molto spesso. Ma sapete perché? Perché il mio gatto, per quanto bello che sia, non porta in sé l'immagine di Dio, non ha un'anima eterna, non ha un futuro eterno, il prossimo sì. Cristo è morto per lui, per le persone, non per Fulmine. E viviamo in una società che spesso ha più valore agli animali che all'uomo. L'altro giorno un veterinario in Veneto cosa ha fatto? Ha investito una nutria, tanto in Veneto le devono ammazzare perché distruggono gli argini. Cosa ha fatto sto qua? Ha preso questa nutria, si è fatto chilometri, l'ha portata al suo ospedale, gli ha fatto l'attacco. Ha fatto un attacco a una nutria. Non era un cane di un tacinofile che stavano nelle vite umane, era una nutria. E a volte, quando un essere umano deve andare a fare un attacco, deve aspettare dei mesi. E sapete qual è il problema? Questo non ci turba. Ora, non è colpa di questo veterinario, neanche di questa povera nutria, insomma. Se la sanità pubblica funziona come funziona. Però leggiamo un attimo, quali sono i valori di questa società? Abbiamo tolto Dio e l'uomo ha perso dignità e buonsenso. Ora, ripeto, non sto dicendo che dobbiamo risolvere tutte le ingiustizie del mondo, ma possiamo provarci, ma che dobbiamo pensare come Dio e vivere di conseguenza. Essere costantemente rinnovati nel modo di pensare, Romani 12, perché non ci viene naturale pensare come Dio, non ci viene naturale. Quando penso agli esseri umani intorno a me, vedo in loro il valore che Dio ci ha messo? E non è facile. E non è facile. Ultima riflessione, anche perché è ora. Se per Dio la salvezza, la nostra vita eterna, era più importante della vita di Gesù Cristo, quanto l'è per noi? Vediamo nell'altro un'immagine di Dio che non è più in contatto con il suo creatore? Non sto dicendo che se non evangelizzo vado contro questo comandamento, ci sono tanti altri, insomma, basta, che dicono questo. Ma io sono responsabile di mostrare la strada per la vita a tutti. Non importa che scelta faranno. Quando il seminatore della famosa parabola seminava, non si è preoccupato che cadeva il seme. Il suo compito era seminare. Il terreno è un altro discorso. Romani 10 dice chiaramente che se uno non ascolta la parola, non può credere. E se ho ben capito che il valore che ha un essere umano è figlio di Dio, allora per me l'urgenza è evangelizzare. Non possiamo parlare di non uccidere senza riflettere sul fatto che c'è chi muore senza Dio, per l'eternità. E noi siamo chiamati a predicare il Vangelo della vita. Perché senza ascoltare la predicazione del Vangelo non c'è salvezza. Dio ha lasciato a noi il compito di predicare la vita eterna. Riflettiamoci quando ci guardiamo intorno, quando camminiamo in mezzo alla folla, quando incrociamo i nostri vicini di casa, quando siamo in mezzo a parenti, simpatici o no, colleghi. Loro sono persone create immagini di Dio, che non vivono questa immagine. Ognuno di loro ha in sé l'immagine di Dio. Dio che mi chiede, ci chiede, ti chiede di onorare quell'immagine, onorando la persona, e di ricordare che per quella persona Cristo è morto. Ma qualcuno gli può dire: ama il Signore Dio tuo come tutto te stesso, e predicare il Vangelo onora Dio e il tuo prossimo come te stesso. Qual è la cosa migliore della mia vita, della tua vita? Spero che la risposta sia il perdono dei peccati in Cristo Gesù. Bene, se questo è il meglio che io per la mia vita, amare l'altro vuol dire comunicarlo. Ragazzi, questo vi parlo così, ragazzi. Tempo fa Alessi, questo parlo per me, tempo fa Alessi, che il numero dei tigri è in aumento. E io sono stato molto contento che i tigri stanno aumentando, perché i tigri sono in estinzione, i tigri mi piacciono e sono felice che stanno aumentando. Quando ricevo le mail della missione con, che parlano di report che evangelizzano, che gente che si converte, manco le leggo, perché ne arrivano una decina. Questo è un aspetto in cui Dio deve lavorare con me, deve cambiare il modo di pensare, perché una sola vita che passa a Cristo vale più di 1000 critiche, per quanto di qui siano belle. Ragionare sul valore della vita umana ci porta obbligatoriamente a ragionare su che posto Dio, il creatore della vita, occupa nella nostra vita, nel nostro modo di vedere il mondo. Da cosa abbiamo visto nella Bibbia, per dare il giusto valore all'uomo, alla sua vita, alla sua dignità, dobbiamo mettere Dio al centro, al primo posto, e di conseguenza trovare in Lui i valori di cui abbiamo bisogno. Sembra un controsenso, ma più è importante Dio per me, più Dio conta per me, più Dio è importante, più per me conta la sua gloria, più questa influenza nel modo di dire e di pensare, e più do valore alla vita dell'altro e alla dignità del prossimo. Mettiamo Dio al centro, diamo gloria a Cristo, più di un'altra cosa, e sapremo valorizzare l'altro. E ricordiamoci che niente dà più gloria a Cristo di una vita passata a servire gli altri per Lui, per il suo nome. E che Dio ci aiuti, perché è veramente difficile. Amen.